intrattenendo con l'avvocato Lama e non ho seguito la costituzione delle parti. Vi annoierò nel senso che, come avevamo anticipato, vi è questa necessità di ricostruire analiticamente, il più possibile analiticamente, fornendo questi dati obiettivi che sono già stati evidenziati la volta scorsa, quanto accaduto nelle due giornate, nelle due tragiche giornate per cui siamo a dibattimento. Come avevo anticipato, la volta scorsa abbiamo trattato quello che è stato il, tra virgolette, corteo, comunque il passaggio del cosiddetto blocco nero nella città di Genova al giorno 20, e oggi, per quello che mi riguarda, affronterò quanto è accaduto sempre in relazione al transito delle frange di blocco nero il giorno 21. Ritengo, questo mi è stato chiesto dalla difesa, che come programma, poiché di fatto è meno complicata la ricostruzione cronologica dei fatti accaduti il giorno 21 per quanto riguarda il blocco nero, sicuramente stamattina daremo inizio anche alla parte di conclusione finale che ha ad oggetto quanto accaduto in ordine al corteo delle tute bianche e ai fatti successivi accaduti nel pomeriggio, per quanto però ritorneremo indietro e tratteremo quindi queste circostanze che sono accadute il giorno 20. Come dicevo, oggi cercheremo di dare pedissequamente di nuovo la ricostruzione di quanto è accaduto il 21. Il 21, nelle intenzioni, prima che accadesse quanto poi di fatto è accaduto il giorno 20, comunque risultava programmato dagli organizzatori del GSF un grande corteo internazionale, che avrebbe dovuto prendere le mosse a Levante della città, in particolare da Piazza Sturla, snodarsi lungo Corso Italia, lo vedremo, e avrebbe dovuto poi concludersi in Piazza Galileo Ferraris, che è la piazza antistante lo stadio a Marassi, nella zona di Marassi. Il percorso che questo corteo avrebbe dovuto seguire, appunto, sarebbe partito, come dicevo, da Piazza Sturla, via Caprera, via Felice Cavallotti, Corso Italia, Corso Marconi, via Rimassa, Corso Torino, Corso Sardegna e appunto Piazza Galilea Ferraris. La previsione di partecipazione era addirittura un centinaia di migliaia di persone. E lo abbiamo sentito, abbiamo anche sentito la spiegazione delle ragioni per cui non si decise di non fare questo corteo, nonostante il giorno prima ci fossero stati quei gravissimi incidenti in città e si fosse verificata la morte di Carlo Giuliani. Ce lo ha spiegato il portavoce del GSF a Mioletto: si ritenne molto più problematico impedire il corteo o comunque dire che non si sarebbe fatto, e anzi, si tenne particolarmente allo svolgimento di questo corteo, addirittura si auspicò da parte degli organizzatori, proprio a fini di testimonianza di quanto accaduto il giorno prima, e una partecipazione ancora più numerosa del previsto. Purtroppo però, io mi occupo del blocco nero, purtroppo però fin già dalle prime ore del mattino del 21 di luglio, questi dati li ricaviamo dalle comunicazioni radio della Questura, in particolare dalle 7 del mattino, una folla incominciava a concentrarsi nel luogo di ritrovo, appunto nella zona di Sturla. In questa folla c'era sicuramente questa grande massa pacifica e nella massa pacifica da subito si evidenziavano dei gruppi di persone che chiaramente, come si era già potuto notare il giorno precedente, appartenevano al blocco nero. Perché si dice questo? Perché queste persone si travisavano e si armavano di corpi contundenti, come si era già visto il giorno prima a partire dalle vicende di Piazza Paolo Danovi, e col fine specifico di realizzare ulteriori devastazioni nel centro della città. E contemporaneamente al formarsi del corteo e al confluire di questa massa di persone dalle varie zone dove erano alloggiate alla zona di partenza, si registravano le prime attività secondo quella che è l'ipotesi dell'accusa, sia di danneggiamento che di devastazione. Venivano registrati infatti una serie di furti e danneggiamenti in locali pubblici, mi riferisco ad esempio a un ristorante sito in Piazza Pitto, al danneggiamento di vari ciclomotori, macchine, soprattutto proprio beni appartenenti alla proprietà privata. Vennero danneggiate insegne di locali pubblici. Un primo dato obiettivo lo abbiamo sempre, come dicevo, da una comunicazione radio della Questura che alle 7.55 segnala dei danneggiamenti in atto sulla passeggiata mare Anita Garibaldi, che è a Genova Nervi, quindi nella parte, nell'estremo levante della città. Alle 8.55, sempre una comunicazione della Questura, ci riferisce la presenza di appartenenti al blocco nero che si stanno dirigendo verso il centro cittadino, e viene segnalata questa presenza sulle scalinate di via Amarena, che è invece la zona tra Marassi e San Fruttuoso. Ricordo che vi erano una zona di alloggio e di ricovero di manifestanti era situata dalla zona della Sciorba, che è da quelle parti. Intorno alle 9.30, sempre attraverso le comunicazioni delle questure, viene segnalata una partenza di manifestanti armati con corpi contundenti proprio appunto dal complesso polisportivo della Sciorba, che era qui era stato segnalato proprio un gruppo consistente di appartenenti al blocco nero che si erano mossi anche già il giorno precedente. In questo contesto veniva registrato il danneggiamento di nuovo di autovetture e di un pullman. Alle 9.45, sempre le comunicazioni della Questura segnalano un gruppo di 20 manifestanti che, transitando nella zona di via San Martino, spintonano e danneggiano con violenza il portone della Compagnia Carabinieri Genova San Martino, che era già stato fatto oggetto di assalto, come abbiamo visto nella precedente udienza, il giorno 20. Alle ore 11, sempre tramite le comunicazioni della Questura, giungeva notizia di manifestanti in Corso Europa, quindi ritorniamo nella zona Levante, nei pressi dello stadio Carlini, che erano stati visti presso il distributore Agip riempire bottiglie con benzina al chiaro fine di costruire ordigni incendiari. E in questo contesto si registravano ulteriori danneggiamenti, soprattutto ad autovetture di privati che erano posteggiate da quelle parti. Alle ore 11 e 16 viene segnalata presso il complesso scolastico Diaz Pascoli Pertini il prelevamento di materiale contundente da parte di manifestanti che si preparavano a raggiungere le zone della prevista manifestazione. Come avevamo già detto, in questa zona il giorno prima con certezza era transitato, per il fatto che vi sono in atto documenti, era transitato il gruppo che si era, come dire, coagulato intorno al cartello, allo striscione con scritto SMASH. Tra le 11.30 e le 11.40, da via Carrara, zona levante della città, viene segnalato l'arrivo di manifestanti, anche questi armati e travisati, in particolare armati di spranghe. Via Carrara, a levante della città, è una zona che è limitrofa a via Giovanni Maggio. Via Giovanni Maggio, in questa via vi erano i locali della provincia che erano stati concessi in uso ai manifestanti ed oggetto di devastazioni denunciate dall'allora presidente della provincia nella notte tra il 20 e il 21 di luglio, sempre da parte di appartenenti al blocco nero. Questi danneggiamenti di fatto erano consistiti nell'appropriarsi delle strutture della scuola, nel devastare e danneggiare gli attrezzi da ginnastica, sempre al fine di recuperare armi improprie da utilizzare nel corso della successiva manifestazione. Comunque anche in questo contesto si registrano pesanti danneggiamenti alle autovetture in sosta in quella zona. Alle 11.30 una nuova segnalazione transita dalla centrale della polizia e la segnalazione riguarda una partenza particolare di un camper dalla Sciorba diretto alla manifestazione, sul quale si denunciava il carico di una quantità di oggetti di essere tutti destinati ad essere utilizzati come armi improprie e anche di bottiglie Molotov. A partire dalle ore 11.40 veniva notata, sempre nella zona Levante, teniamo presente questo passaggio di zona, riguarda proprio il convogliarsi dei manifestanti, sia pacifici che quelli violenti, verso la zona a mare della città, verso la zona di Sturla, dove poi di fatto si sarebbe dovuto svolgere il corteo. Dicevo che a partire dalle ore 11.40 veniva notata nella zona di Nuova Levante, tra via Carrara e via 5 Maggio, nei pressi dell'ospedale Gaslini, la presenza di un ormai noto furgone, e cioè di quel furgone di color bianco-azzurro targato AK331CL, dal quale, per come accertato e documentato dall'elicottero della polizia, veniva il giorno 21, ma come già sottolineo e richiamo, era accaduto il giorno 20 in piazza Paolo da Novi, veniva effettuata una consegna di corpi contundenti, in particolare bastoni e mazze. Il giorno precedente si trattava di attrezzi agricoli, dicevo, venivano consegnati questi corpi contundenti ai manifestanti, chiaramente, evidentemente, molti di questi riconducibili al blocco nero. Questo furgone, lo segnalo, era quel furgone che, come ho detto, si era evidenziato in piazza Paolo da Nove e che è stato accertato come noleggiato da appartenenti al centro sociale a Scatassuna di Torino e che successivamente verrà controllato al suo rientro presso le strutture della provincia di Genova IV in via Maggio dopo le 14. Per l'accertamento relativo a questo furgone vennero arrestate delle persone, ancora pendente un procedimento penale che ha una sua strada. Sul punto ha deposto in udienza il dottor Calesini Giovanni, in particolare all'udienza del 1 febbraio del 2005. La segnalazione del furgone sia anche attraverso comunicazioni radio della questura alle 11.44.18 e alle 11.47.55. Proprio con riferimento e richiamo, non stiamo qui a vederle, le abbiamo già viste in atti, vi sono riversati tutti i reperti. Proprio con riferimento all'episodio del giorno 21 che vede coinvolto il furgone del centro sociale a Scatassuna, abbiamo una dettagliata testimonianza di un dirigente di polizia, in particolare del dottor Vincenzo Dagnano, che ha riferito di queste circostanze all'udienza del 14 dicembre del 2004. Ritornando alla tempistica del giorno 21, alle 12.30, sempre sulle comunicazioni della questura, si aveva notizia di gruppi di anarchici che provenivano dalla zona di Quarto e si univano ai manifestanti. Alle 12.30 veniva segnalata anche un'ulteriore partenza di manifestanti del blocco nero che si stava muovendo dallo stadio Carlini in direzione proprio del centro cittadino, con al seguito armi improprie e bottiglie incendiarie. Insomma, vi erano tutti i presupposti perché anche il giorno 21 si ricominciasse con quella che è stata definita una vera e propria guerriglia urbana. Intorno alle 12.35 giungeva notizia dei primi scontri tra anarchici, comunque appartenenti al blocco nero, e le forze dell'ordine nella zona di via Giordano Bruno, che è nel quartiere residenziale di Albaro, e comunque in una strada limitrofa a Corso Italia, che è la strada dove il corteo sarebbe dovuto transitare, stava transitando, Il blocco nero in via Giordano Bruno la stava percorrendo e quasi in modo parallelo a quello che era lo svilupparsi del corteo del GSF. Le due strade sono veramente una vicina all'altra. A questo punto, richiamo anche la comunicazione radio della Questura delle 12:30:57. Quindi in sostanza, già per questo primo, qui stiamo parlando della prima parte della mattinata del giorno 21, in aggiunta al pacifico concentramento di questi numerosissimi manifestanti nella zona di Piazza Sturla, come ho già fatto rilevare, si assisteva al continuo movimento di appartenenti al blocco nero. Movimento che prendeva le mosse dai luoghi di ritrovo che peraltro si erano già evidenziati anche il giorno 20. Mi riferivo in particolare al complesso polisportivo della Sciorba, allo stadio Carlini, agli impianti della provincia di Via Maggio, anche al centro raccolta di Valletta Cambiaso, situato sempre nella zona di Albaro, e anche con riferimento alle scuole di Azpertini Pascoli, situate in via Cesare Battisti. Sul punto vi sono numerosissime segnalazioni fatte dai cittadini che intercorrono sia sul canale 112 che sul canale 113 delle forze dell'ordine. Però si evidenziavano anche altri luoghi di concentrazione di appartenenti al blocco nero, in particolare ad esempio i giardini di Quinto, sempre nella zona levante della città. Intanto una parte di questi manifestanti appartenenti al blocco nero si infiltrava pacificamente all'interno del corteo internazionale, lo scorreva dai lati e ne occupava soprattutto la parte finale, mentre altra parte, sempre nelle retrovie, di appartenenti sempre al blocco nero provenienti dalle zone che vi ho indicato, raggiungeva il centro e in particolare si portava nella zona della foce e di Corso Marconi, dove era schierato un grande contingente di polizia. Teniamo presente che il giorno 21 sul campo sono schierati reparti di polizia, non reparti di carabinieri, che erano stati coinvolti nella vicenda della tragica morte di Carlo Giuliani il giorno precedente. Quindi dicevo che alla foce abbiamo anche la cittadella delle forze di polizia, quindi a difesa della cittadella, ma anche a difesa delle zone più vicine alla zona rossa, che comunque rimaneva l'obiettivo primo dei manifestanti, vengono schierati contingenti della polizia. E purtroppo da lì a poco, verso le 12:30, si sarebbero di nuovo svolti pesantissimi scontri. Venendo però allo spostamento del corteo internazionale, il corteo dei soggetti pacifici, bisogna evidenziare che intorno alle 14:05 centinaia di migliaia di manifestanti, dopo aver percorso Corso Italia, stavano raggiungendo l'inizio di Corso Marconi, lato Levante, avvicinandosi a quella che era via rimasta, e cioè il punto di svolta stabilito per la prosecuzione dell'itinerario in direzione del centro della città e quindi in direzione di piazza Galileo Ferraris. In questo contesto la massa dei manifestanti era davvero imponente, il corteo era riuscito dal punto di vista del numero delle persone che erano scese in piazza per protestare pacificamente. Dicevo, in tale contesto, proprio per evitare che questa grossa massa di manifestanti proseguisse in linea resta invadendo Piazzale Kennedy, dove appunto si trovava la cittadella delle forze dell'ordine, oppure addirittura imboccare viale Brigate Partigiane, che era proprio nei pressi della Questura, quindi della zona rossa, come diceva, viene creato questo grosso sbarramento di polizia proprio all'inizio di Corso Marconi, però lato ponente. Contestualmente a questi movimenti, che vedono arrivare il corteo da un lato e schierarsi le forze polizia dall'altro, sempre attraverso le comunicazioni radio della Questura, si ha contezza del verificarsi di ulteriori gravi però episodi di danneggiamento e quindi la percezione del precipitare della situazione complessiva di ordine pubblico. In particolare, questi segnali vengono dati da questi dati obiettivi. Alle 13.25 viene segnalato che appartenenti al blocco nero sono intenti ad armarsi di pietre e corpi contundenti nella zona di via Montezovetto, sempre in Albaro, lungo le direttrici interne percorse dal flusso dei gruppi che provengono dallo stadio Carlini. Alle 13.30, quando il grosso del corteo si è incamminato ormai per via Cavallotti e Corso Italia, viene segnalata in via Cavallotti e nella limitrofa via Monleone un gruppo di tute nere armate di spranghe che pongono in essere danneggiamenti, tra cui anche il danneggiamento dell'abitazione dell'allora sindaco di Genova, abitazione che si trova nella zona del Baro via Panigalli. Sul punto c'è questa comunicazione radio delle 13.25.01 che transita sul 113. Alle 13.40, nella coda del corteo, i vigili del fuoco comunicano il verificarsi ad opera degli appartenenti al blocco nero di danneggiamenti e incendi soprattutto a cassonetti delle immondizie, ma anche ad autovetture e a un supermercato. Richiamo la comunicazione radio delle questure delle 12.30 e 57 e delle 13.39. Intorno alle 13.45 giunge invece notizia che altri appartenenti al blocco nero si stanno armando e travisando nella zona nota per gli scontri del giorno precedente di piazza Terralba. Alle successive ore 14.15 circa 30 soggetti appartenenti al blocco nero vengono individuati in via Caprera, armati di Molotov, e si comunica anche la presenza di altri gruppi di anarchici armati e travisati in via Felice Cavallotti, con il deliberato obiettivo di assaltare e danneggiare banche e uffici postali. Alle 14.45 l'elicottero della Polizia di Stato segnala una cinquantina di appartenenti al blocco nero che armati di spranghe nella zona di Bocca d'Asse, che è la zona sul mare all'inizio di Corso Italia, lato Levante. Sempre alle 14.45 l'elicottero della Polizia evidenzia circa 300 appartenenti al blocco nero armati e travisati in Corso Italia, più avanzati rispetto a Bocca d'Asse, davanti a quello che è lo stabilimento balneare Lido. Ed è proprio in questo lasso di tempo, cioè tra le 13.25 e le 13.45, che in queste zone vengono registrate una serie pesantissima di devastazioni, tra i quali ricordo, ovviamente noi avremo cura e abbiamo cura di segnalarli tutti nella memoria che verrà depositata, ma a puro titolo esemplificativo ricordo i danneggiamenti perpetrati in un'agenzia della Carige, l'agenzia numero 60 di Piazza Leopardi, zona Albaro, il danneggiamento di un distributore di carburanti Esso di via Montezovetto. Per non parlare poi dei danneggiamenti e delle distruzioni di ciclomotori e autovetture che vengono trovate lungo il cammino, in particolare in questa zona di via Montezovetto, via Rodi, e l'ulteriore danneggiamento in via Caprera di strutture della Banca Nazionale del Lavoro, agenzia di Sturla. Vediamo però, perché poi di fatto la zona centrale a quest'ora delle devastazioni diventerà la zona di Corso Marconi, Piazza Rossetti e Corso Italia. In questa zona la testa del corteo internazionale del GSF raggiunge questa zona, il corteo, attorno alle 14.05. E come da programma, più o meno intorno a quest'ora, vi dettaglierò i passaggi, incomincia a svoltare come previsto per via Rimassa, in modo poi da potersi dirigere su Corso Sardegna verso piazza Galileo Ferraris. Intorno alle 14:13 una parte dei manifestanti inizia a staccarsi dalla testa del corteo, il corteo che sta svoltando, e avanza per Corso Marconi in direzione dello schieramento della Polizia di Stato che, come vi ho detto, si era attestato sempre in Corso Marconi, lato ponente. E inizia una serie dapprima di fasi di insulti, di aggressioni verbali nei confronti delle forze dell'ordine, e a cui le forze dell'ordine rispondono con un lancio di lacrimogeni, e poi vi è il passaggio alle vie di fatto attraverso il lancio di oggetti contundenti. Chi ci fornisce dati specifici su questo tipo di azioni sono le telecamere del traffico che rientrano in gioco perché in zona sono state piazzate e che quindi ci forniscono dati inconfutabilmente obiettivi. Alle 14:05:30 abbiamo la telecamera Marconi che riprende appunto Corso Marconi direzione Levante, inquadra la testa del corteo che appunto raggiunge l'attraversamento pedonale all'incrocio con via Casaregi, si avanza poi verso via Rimassa. E nella parte anteriore di Corso Marconi, verso ponente, quindi verso le forze dell'ordine, si notano invece dei gruppetti di persone che però non pongono in essere in questa fase nessun comportamento violento. Alle 14:07:03 la telecamera Marconi inquadra proprio la testa del corteo che sta arrivando all'incrocio tra Corso Marconi e via Rimassa. Lo stesso alle 14:09:24, anche se alle 14:09:24 la telecamera Marconi inquadra alcuni manifestanti che provengono dal corteo e che proseguono verso ponente, cioè avanzano in direzione dello schieramento delle forze di polizia che sono attestate all'altezza di piazzale Kennedy. Ecco, questa foto rende. Alle 14:09:32 sempre la telecamera Marconi inquadra sullo sfondo a distanza il grosso del corteo, però si nota già un gruppo più nutrito di manifestanti che si attestano, questa foto rende perfettamente quello che sto dicendo, e chiude trasversalmente l'intera carreggiata all'altezza di Piazza Rossetti. Sullo sfondo si vede Piazzale Kennedy con lo schieramento della Polizia di Stato con i mezzi che stanno prendendo posizione. Il personale a terra non è ancora schierato e di fatto alle 14:09:49 non vi sono ancora atteggiamenti aggressivi nei confronti delle forze dell'ordine. Alle 14:10:55 la telecamera Marconi riprende sempre la svolta su via Rimassa da parte del corteo. Alle 14:12:48 le immagini ritornano su Corso Marconi direzione ponente e riprendono nuovamente lo schieramento della Polizia di Stato che è ormai pienamente formato anche col cordone di personale a terra. E si nota il gruppo più avanzato di manifestanti che è ormai su Corso Marconi e si sta avvicinando allo schieramento delle forze dell'ordine. Immediatamente dopo questo passaggio, che avviene come ho detto alle 14:12:48, per come riferito da testimoni oculari presenti in questi momenti, in particolare mi richiamo alla deposizione del teste Baldassari Marino all'udienza del 15 giugno del 2004, il Baldassari ci ha detto che immediatamente dopo questo tipo di approccio il gruppo di persone che avanza verso le forze dell'ordine va man mano aumentando e viene infiltrato da componenti del blocco nero e inizia così una contrapposizione violenta con la polizia E nel frattempo il corteo cerca di stringere, il corteo di pacifisti, diciamo il corteo internazionale, cerca di stringere le fila, cerca di formare dei cordoni per isolare questo fronte di facinorosi che si andava facendo sempre più aggressivo e sempre più cospicuo, in modo da poter consentire al corteo pacifico una regolare svolta e una regolare prosecuzione sul percorso preordinato.